Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santo giornato a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria e un bentornato a Claudio, ben ritrovato.
Veramente, se non mi avesse ritrovati, se mi avessi ritrovati,
preferito.
Io.
Bene.
Pensa che là, praticamente a Fatima, mattina e sera, io stavo con i sandali, avevo freddo ai piedi. Sì, avevo freddo ai piedi, ma però poi durante il giorno era caldo, per cui la notte fresca, anzi freschissima, la mattina freschissima, durante il giorno c'era il sole. Pensa che veramente si stava benissimo, si stava benissimo. E qui siamo arrivati, diciamo, in una specie di forno che sarebbe ideale adesso parlare, dicevo appunto, parlare le predicazioni sarebbero buone, diciamo, parlando del purgatorio, dell'inferno, forse sarebbero più efficaci perché se con questo caldo già la gente boccheggia, vero, e si lamenta che è caldo e questo e quell'altro, immaginarsi come faranno a resistere alle fiamme, vero? Che Padre Pio dice in purgatorio, vero? All'inferno dice le carni nude bruceranno. Adesso ho capito io perché ci sono i fuochi, il fuoco all'inferno e anche in purgatorio, perché serve per arrostire la carne, eh? E qui praticamente ce n'è più in giro per le strade che in macelleria di carne, vero? Più in giro per le strade che nei supermercati, mamma mia. E però la gente non si rende conto, non si rende conto. Insomma, le parole di Fatima sono queste: verranno mode che offenderanno molto nostro Signore. Perché con i peccati della carne, cioè che cosa significa poi questo? Perché noi siamo superficiali, leggiamo, ma anche se non capiamo cosa intende il cielo, andiamo avanti lo stesso, come se non avesse detto nulla, no? Per cui questo corpo che ci è stato dato è per servire il nostro Signore. Lo ha reso tempio dello Spirito Santo. Facciamo la comunione, il Signore viene in noi, questo tempio. I templi, diciamo, di pietra sono chiusi, voglio dire, dove c'è Gesù, all'interno, poi è tutto coperto, sia dal tabernacolo sia dalle mura della chiesa, ma noi invece cosa facciamo? No? Noi abbiamo questo tempio nudo. No? Un tempio nudo che invece che servire colui che ce l'ha donato per servirlo appunto, questo corpo è uno strumento, vero, per servire il Signore, è uno strumento per generare altri figli al cielo, per cui immagine e somiglianza di Dio. E noi usiamo questo tempio, questo corpo che ci è stato dato, non per servire il Signore, ma per offendere colui che ce l'ha donato. Per cui, invece che essere un corpo servo del Signore, diventa un corpo servo del demonio. È la strategia del maligno che ancora nella semplicità mi pare che sono pochi quelli che spiegano queste cose. Sapete, quando Dio creò l'uomo, e poi creò la donna perché fosse di aiuto all'uomo, il nemico sentì benissimo questo discorso, cioè questa volontà di Dio e disse, ah, è aiuto dell'uomo la creata, e se diventasse aiuto mio sarebbe ottima perché è aiuto di qualcuno, o di me o di lui. E nella vanità, diciamo, è più facile prenderla, la donna. E allora noi vediamo al giorno d'oggi di chi è serva la donna, serva del Signore, non serviam, non vogliamo fare figli, non vogliamo servire il Signore, vogliamo servire il nemico. Se un uomo guarda una donna e la desidera in cuor suo, commette adulterio. E chi ha servito quella donna, che va in giro più pelle che stoffa, le carni nude bruceranno. E diciamo, i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, perché questo corpo che è stato dato per servire Dio, alla fine serve il demonio. E allora deve andare nel paradiso dei demoni, che è l'inferno, visto che ha desiderato servire il principe, vero, il re dell'inferno. Dice: tu sei mia perché sei stata serva tutta la vita, e allora è giusto, è un atto di giustizia che tu sia ricompensata per il male che hai fatto. Ecco, tu devi patire quello che patisco anch'io, dice Lucifero, capite? Siccome io li ho sentiti durante l'esorcismo, erano dei dannati, e dice, il padre dice, tornatevene da dove siete venuti. No, dice, prete, mente umana non può immaginare quello che ci fa il capo se abbandoniamo questa ragazza. Capito? Mente umana non può immaginare. Pensare che, nonostante le spiegazioni che si danno, non ci crede nessuno, ma lì addirittura mente umana non può immaginare quello che ci fa il capo se abbandoniamo questa. Qui, ragazzi miei, c'è poco da scherzare, no? Noi dice, ho caldo, e questa è aria fresca di purgatorio. Se in purgatorio avessero solo 40 gradi, sarebbe un mini purgatorio. E invece, cari miei, Padre Pio dice che è un inferno che finisce il purgatorio, mentre l'altro è un inferno che non finisce. Ed è strano, perché i popoli da cui viene questo caldo, cioè viene dal Sahara, sono vestiti dalla testa ai piedi, perché come la stoffa ci protegge dal freddo, e così è isolante anche per il caldo. E poi ci sono i tumori della pelle, visto che roba. Cari miei, noi scherziamo con il fuoco, ma diciamo che questi scherzi sono, poi hanno un prezzo che non si sa quanto sia alto, per cui rivestitevi di Cristo, spogliatevi, l'unico comando, l'unica concessione che ci è stata data per spogliarci è quella di spogliarci dall'uomo vecchio e rivestirci dell'uomo nuovo, che è sempre andato in giro con una tunica, era sempre vestito. Quando noi lo vediamo sulla croce nudo, diremmo così, coperto soltanto dal velo, che era quello che aveva in testa la Madonna, vero, per coprirgli le parti più intime, ecco, chi l'ha denudato? Mica lui si è denudato, è stato denudato. E qui noi abbiamo la moda, abbiamo il principe di questo mondo che denuda le persone, non solo della nudità esterna, ma di quella interna, perché perdi la grazia, per cui sei nudo di dentro e sei nudo di fuori, hai perso l'immagine, la somiglianza di Dio, sei sfigurato. Cari, se pensassimo di più, e guardassimo meno tutte le cose che si vedono, che si sentono nei media, che sono, fossero media mediocri, ma anche sono pessimi, non sono neanche medi, sono pessimi, parlano un linguaggio che non porta in su, è un linguaggio che invita ad andare in giù, sempre più in giù, è così, praticamente. Questa è la situazione. Ecco, il nostro corso di esercizi è andato benissimo, come naturalmente deve andare benissimo, perché siamo in un luogo dove la Madonna, vengo dal cielo, e tutti notano questa presenza e dicono: qui c'è un qualcosa di speciale, perché anche i ragazzi, avevamo anche ragazzi e ragazzini, voglio dire, che poi giocavano a pallone quando ai tempi morti così, ma dicono: ecco, speriamo di vederci l'anno prossimo, perché siamo stati proprio bene, qui c'è un clima, a parte quello, diciamo, atmosferico, vero? Fresco di notte, fresco di mattina, caldo di giorno, ma c'è un clima celeste, anzi celestiale, per cui stiamo bene qua. Ma mi hanno detto così: Claudio, ma adesso noi abbiamo paura a tornare a casa, perché dove andremo è esattamente il contrario di dove siamo. Qui, mentre lì, dice la Madonna, dice: vengo dal cielo, qui si potrebbe dire che qualcuno viene da sottoterra, viene dagli inferi, perché veramente vediamo che è un despota, è uno che comanda, che vuole assolutamente, e guai chi non si sottomette alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio. Sono cose veramente che ti lasciano molto, non solo perplesso, ma diciamo, ti lasciano così stupito dagli eventi non compresi, perché il mondo continua ad andare verso la rovina e non intende cambiare rotta. E così, dicevo, tutti hanno goduto, perché abbiamo tanto pregato, abbiamo adorato e abbiamo anche spiegato, in pratica, fatti, ma lo dico anche a voi, perché è una cosa meravigliosa, ma chiediamo la grazia di comprenderle però queste cose, perché sono della massima, della super semplicità, ma le cose, queste cose però il Signore le nasconde, il Padre le nasconde ai sapienti, agli intelligenti. Se non le capite, fate un atto di umiltà e dite: Signore, non le ho capite perché mi sento un sapiente, un intelligente, e il Padre non me le fa intendere. Se le capite, ringraziate e chiedete il dono di diventare ancora più umili per capire ancora di più. Capire, capienza, la Madonna è piena di grazia, la capienza massima, tutta piena. Capire e comprendere, capire la capienza della grazia. Quanto spazio c'è? Un millimetro, un centilitro, un litro, un ettolitro, quanto spazio c'è? Se siamo pieni di stupidaggini, non c'è posto per la sapienza. E allora, ve lo dico, perché è una cosa, guardate, in tre passi spero di spiegarvi una cosa immensa. L'angelo, cioè il messaggero mandato da Dio, invita i bambini senza preamboli, discorsi, chiacchiere, no, il cielo parla poco ma si spiega bene con quelli che sono in grado di comprendere. Pregate con me, faccia per terra, mio Dio, credo, adoro, spero e vi amo, e vi domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per cui un richiamo immediato alla riparazione, perché i Sacri Cuori di Gesù e di Maria hanno disegni di misericordia su di voi, ma anche su di noi, sapete. Anche su di noi ha disegni di misericordia, siamo anche noi stati battezzati, per cui prima cosa domanda sulla fede, credo per quelli che non credono, domandati: quanto credi tu? hai abbastanza fede da donarne anche agli altri, non ne hai neanche abbastanza per spostare il più piccolo difetto e la più piccola pigrizia tua? Adoro chi adori, il tuo io o il tuo Dio? Spero. Qual è la tua speranza in mezzo alle tribolazioni? Ce l'hai o ti disperi? E ti amo. Amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Praticamente l'angelo invita i bambini a guardare le cose di lassù, tant'è vero che il messaggero viene da lassù, e ci invita ad adorare Dio. Mio Dio, io credo, subito, prima cosa, guardare a Dio, guardate le cose di lassù. Seconda apparizione, si rivolge alla Santissima Trinità, mio Dio, sì, Santissima Trinità, Padre, Figliolo, Spirito Santo, io vi adoro profondamente, e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli del mondo in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Secondo intervento, adorazione alla Santissima Trinità, né a Buddha né a nessun altro idolo o diciamo Dio supposto, che sono ma c'è solo un Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Pertanto faccia per terra un'altra volta adorazione. Pensate un po'. Adorare il Signore con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Naturalmente vedete che c'è l'invito a questa adorazione, non si può prescindere da questo, bisogna assolutamente adorare Dio, tant'è vero che il primo comandamento che cosa ci chiede? Ama il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. Questa è adorazione. Adorazione sopra ogni cosa. Non c'è nessuno che può mettersi davanti a Dio. Si spostino tutti. Voglio vedere il mio Dio e adorarlo. Qui atto di adorazione e diciamo è di riparazione al Figlio che sta nei nostri tabernacoli orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini. Però è interessante perché si rivolge alla Santissima Trinità, ma Gesù Cristo che è presente nel tabernacolo non è mai staccato. L'amore è unitivo, Dio è uno e trino, dove uno sono tutti e tre. Quando io ricevo Gesù Cristo, se avessi fede dovrei, diciamo, sciogliermi in un cantico d'amore e di gratitudine e dovrei, diciamo, quasi, magari, andare in estasi. Cioè, Dio si degna di entrare in questa grotta, in questo misero uomo, bisognoso di misericordia, che lo vuole adorare. E la Madonna ci è stata donata proprio per adorare Dio come lo adora lei, lei che è sposa, madre e figlia. Terzo passaggio, l'angelo appare e dice: ma che fate? Giocate, pregate, pregate molto e offrite costantemente sacrifici al Signore per la conversione dei poveri peccatori. Dio ha disegni di misericordia su di voi e su di noi no, non ha disegni di misericordia. Mi diverte il fatto, il pensare che ci sarà l'anno della misericordia, ma per chi? Per chi non sa neanche cos'è la misericordia, per chi si è sempre opposto alla misericordia, ha combattuto Dio, ha tentato Dio, come stiamo facendo noi. Allora, adesso spieghiamo che cosa significano queste tre cose. Invito dalla prima apparizione alla terza dell'angelo, per cui non parliamo neanche della Madonna, parliamo solo dell'angelo. È invito ad adorare Dio e a riparare i peccati dell'umanità. Ora, ogni cristiano, se crede di essere cristiano, deve confrontarsi con questi due elementi. Ami il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa? Punto di domanda. Ami il prossimo tuo come te stesso? Tu puoi andare in paradiso e tu permetti che le anime dei tuoi fratelli vadano all'inferno e non te ne importa niente? Caro mio, ricordati che non sei cristiano. Sei un cristiano fallito, perché di quello che ti è stato chiesto non hai ancora fatto niente. E allora ogni cristiano deve confrontarsi con queste due regole insegnate a Fatima. Adorare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, amare il prossimo, non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, cari miei, dove sono questi cristiani in braghette corte? È vero, non senza vestiti, senza cervello e senza cuore, dove sono? Ce ne sono dappertutto. È bello che credono di essere dei buoni cristiani. Adesso c'è l'anno della misericordia. Dice il Signore, per cui è parola sua, siate misericordiosi e troverete misericordia. Tu non hai misericordia dei tuoi fratelli che vanno all'inferno, per cui non puoi trovare misericordia. La trovi se la pratichi, la vivi nei confronti dei tuoi fratelli. Ma dovresti avere anche, diciamo, misericordia per il Signore che è orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Per cui tu vuoi gustare la misericordia, ma devi essere misericordioso, ma confrontati, non lo sei. Manco mi confesso, ma io vorrei chiedere ai cristiani quante volte hanno confessato: Padre, non sono stato misericordioso. Non sono misericordioso perché penso solo a me stesso. Ecco, allora vedete, con un passaggio semplice, beato chi l'ha compreso, uno capisce se è cristiano seguace di Cristo o se è seguace o di coloro che vendono aria fritta, vero? Di coloro che non gliene importa niente del gregge, perché sono diventati mercenari e pensano soltanto a se stessi, non si curano se le pecore vanno perdute o addirittura se hanno un pensiero animalista o che ne so io, sono capaci di dire: ma anche i lupi devono vivere, per cui è misericordia permettere che i lupi si sbranino le pecore. Guardate che oggi siamo arrivati qua, sapete, poveri lupi. Vedere quanti cani girano qua sotto casa, mamma mia. Ed è interessante perché con il sacchettino raccolgono subito gli escrementi, servi dei cani e non servono il Signore, e non servono i fratelli. Cari miei, adesso faremo tutto il resto della meditazione, ma io diciamo che credo che si potrebbe anche chiudere la trasmissione, perché chi ha orecchie per intendere, intenda. E però dobbiamo assolvere al nostro compito, al compito che ci è stato affidato, per cui Anna, a te la parola. E vediamo cosa dice il Signore a Mosè, sarà molto istruttivo anche per noi.
Certamente. Nonostante i numerosi prodigi compiuti da Mosè e Aronne, il Faraone non vuole lasciar partire il popolo di Israele. Segue l'istituzione da parte del Signore della Pasqua ebraica, figura della Pasqua cristiana, che ricorda la passione, morte e risurrezione di Cristo. Gesù ha redento tutti gli uomini di tutti i tempi con l'effusione del suo preziosissimo sangue. Ogni qualvolta stiamo per offendere Dio con il peccato, consideriamo che siamo stati riscattati a prezzo del sangue di Gesù, vero agnello immolato per donarci la salvezza. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè e Aronne avevano fatto tutti quei prodigi davanti al Faraone, ma il Signore aveva reso ostinato il cuore del Faraone, il quale non lasciò partire gli Israeliti dalla sua terra. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: «Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Non lo mangeranno crudo, né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco, con la testa, le zampe e le viscere. Non ne dovete far avanzare fino al mattino. Quello che al mattino sarà avanzato lo brucerete nel fuoco. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano, lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi il fragello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Ecco.
Allora, questa lettura è abbastanza corposa, ma mi premeva di essere aiutato e di aiutare i miei fratelli d'esilio, così noi siamo fratelli di esilio, esuli figli di Eva, a comprendere un termine che potrebbe indurre nella confusione, vero? Magari chi legge, perché il Signore rese duro, indurì il cuore del faraone, no? Qui uno cosa capisce? Che il Signore indurisce il cuore suo dice, ma allora il Signore non vuole il bene, perché se lo indurisce vuol dire che vuole il male, invece sarebbe un errore. E allora c'è il nostro amato Don Dolindo che ce lo spiega bene e in modo magistrale. E siccome la situazione del faraone è simile alla situazione nostra, di questo indurimento dei governi che non vogliono seguire Dio, ma diciamo vogliono la morte del popolo ebreo, ma vogliono la morte del cristianesimo in questo caso, diciamo che il popolo ebreo diremo che sì, è minacciato, ma soprattutto qui si vuole distruggere il nostro Signore Gesù Cristo, la Chiesa. Allora, l'ultimo indurimento del cuore del faraone. Dio ordina al popolo suo di accamparsi in una posizione pericolosa. È l'opposto di quello che aveva fatto prima, facendolo camminare lungi dal pericolo dei filistei. Il Signore voleva che gli ebrei serrati fra le montagne del deserto e il mare avessero riposto la loro speranza in Lui soltanto, volendo mostrare ancor più luminosamente la sua potenza nel liberarli. Questo passaggio è molto interessante. Quando noi pensiamo che dice qui non c'è più niente da fare, non si riesce, siamo stretti tra i nemici del bene, e però il Signore lo permette, ecco, perché vuole che la fede, che noi abbiamo fede in Lui, è Lui il nostro Salvatore, è Lui il nostro Liberatore, e vuole mostrare un prodigio ancora più grande, per cui ci mette in una situazione quasi tra l'incudine e il martello. Allora, ecco come si prospetta il piano di Dio. Egli conduce il popolo fra le strette dei monti, in modo che in un assalto improvviso sarebbe stato più facile che fosse sopraffatto, per cui li manda proprio in mezzo ai pericoli. Poi indurisce il cuore del faraone, il quale così raccoglie il suo esercito ed insegue gli israeliti. Dio allora li libera dalla stretta con un miracolo grandioso, affinché gli egiziani riconoscono che egli solo è il Signore. Sembra quasi di vedere qui una volontà positiva di Dio di muovere il faraone ad un assalto che doveva rovinarlo. Questo indurimento non ha più il significato di voler ridurre quel cuore alla ragione, ma è, ecco interessante, è il riepilogo triste di una serie di infedeltà alla grazia che culminano nel castigo di Dio. Il Signore non fa un piano preventivo di distruzione, ma vedendo con la sua infinita prescienza tutti gli eventi, li fa servire alla sua gloria. Satana era in attività, spingendo certe spie a riferire al faraone che gli ebrei fuggivano. Era la tentazione per rovinarlo, e Dio lo permetteva, perché faraone e il suo popolo non avevano abbandonato il loro culto idolatrico. Qui l'ostinazione, vedete, porta al tremendo castigo, l'ostinazione, nonostante i prodigi, è scritto così, vero, di Mosè e di Aronne, non cedette, morirono tutti i primogeniti, sia degli animali, niente da fare. Noi abbiamo, diciamo, avuto, sono tornato da Fatima, abbiamo avuto questo grande evento, no? Il più grande evento biblico dopo la morte degli apostoli. I prodigi li ha fatti la regina dei profeti, è venuta a mostrare che ha potere la donna vestita di sole, ha fatto precipitare il sole verso la terra, non era un'illusione ottica, erano bagnati fradici e di botte, erano essiccati anche fra l'altro. Ha mostrato cose grandi, ma l'ostinazione non è servita, difatti la seconda guerra mondiale è scoppiata: se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore. E perché è scoppiata quella peggiore? Vedete che non parliamo della verità. Perché è scoppiata la peggiore? Per l'ostinazione dei popoli, dei governi, di combattere la verità, di combattere la Chiesa, di combattere Gesù Cristo, capo della Chiesa. Per cui castigati, non è servito a niente. E adesso naturalmente avremo anche quel che ci meritiamo. Andiamo avanti, sentite qua. Era la tentazione per rovinarlo e Dio la permetteva perché il Faraone e il suo popolo non avevano abbandonato il loro culto idolatrico, neanche noi. Abbiamo il culto idolatrico del successo, del sesso e dei soldi, vero? Dopo i prodigi che avevano visti, avrebbero dovuto convertirsi e non lo fecero. Appena passato il terrore del lutto dei primogeniti, erano nuovamente tornati ai loro idoli, per cui non è cambiato nulla nonostante i castighi, e noi siamo nella stessa condizione, anzi peggio. Il Signore quindi nega ogni ulteriore grazia al Faraone ed in questo senso lo indurisce. Ecco perché lo indurisce. E ogni dannato c'ha il cuore duro, non vuol cedere. La privazione della grazia della quale avrebbe abusato lo rendeva ostinato nella sua superstizione. La tentazione di Satana lo trovò già caduto nel fondo del male. Il demonio ormai non tendeva che a farlo sua preda. Il faraone non considerava il popolo ebreo come un popolo retto dal Signore. Egli svalutava tutti i prodigi ai quali aveva assistito e non aveva più neppure il terrore di Dio, anzi spavaldamente lo sfidava, come stiamo facendo noi. Ci ha mandato grandi santi, io penso a Padre Pio, è stato qua praticamente 58 anni, inchiodato sulla croce, e l'hanno visto tutti, e ha mostrato il prezzo delle anime. Il Signore ha mandato un suo profeta, un suo sacerdote, ha voluto in Padre Pio rivivere il Calvario per 58 anni. Nonostante questo, non è servito niente. La Madonna è apparsa alla Salette, ha mostrato i prodigi, non è servito a niente. La Madonna è apparsa a Lourdes, ha mostrato i suoi prodigi, non è servito a niente. La Madonna è apparsa a Fatima con i suoi prodigi e non è servito a niente. La Madonna ha lacrimato a Siracusa e non è servito a niente. La Madonna piange sangue e non serve a niente. Capite cosa vuol dire? Ma non ve lo spiega nessuno queste cose qua. E allora lo sfidava, noi stiamo tentando Dio, lo sfidiamo. Il vanto gay pride, che cosa significa? L'orgoglio dell'omosessualità. Bene, ma andate a vedere cosa è successo a Sodoma e Gomorra con gli orgogliosi, ma loro erano meno peccatori di noi, abbiamo i governi che li benedicono. Oramai, ma non si sa se soltanto i governi, oramai non rimaneva più scampo all'anima del faraone, aveva colmato la misura e Dio lo indurisce. cioè lo priva della grazia che prevedeva inutile e gli permette persino di operare contro di lui per mostrare tutta la sua onnipotenza nel vincerlo. Il Signore permette tutto questo, ma vedrete poi cosa succederà. Con quale altro prodigio avrebbe potuto spetrare quel cuore chiuso alla grazia dall'ostinata sua volontà? Voi guardate l'Europa, che addirittura non era come il faraone che non ha conosciuto Cristo. L'Europa ha le radici cristiane. L'Europa unita non vuole riconoscere le sue radici cristiane, a parte qualche Stato che si ribella, ma diciamo si vorrebbe arrivare là, cioè vattene, lasciaci fare i faraoni nella nostra terra. Con quale altro prodigio avrebbe potuto spettrare, vero? Non rimaneva altro al faraone che servire negativamente alla gloria di Dio come servono i dannati. E però il Signore gli manda il castigo finale. Certo, questo epilogo è terribile, come è terribile la rovina dei dannati, ma è anche l'unico atto di misericordia che quel cuore era capace di ricevere, cioè il terribile castigo. Ecco, diciamo, è misericordia anche questa, sapete. Castigare vuol dire rendere casti, ma in quel caso chi è dannato non c'è più niente da fare. Allora, non dimentichiamo che siamo di fronte a Dio e che siamo atomi inetti. Il nostro essere è diffusione della sua bontà. Noi quindi possiamo solo cantare la sua gloria. In questo sta la nostra nobiltà. Dio, che ab eterno genera il Verbo, splendore della sua gloria, nel tempo ha creato noi, riflessi della sua gloria. Noi dunque non possiamo non glorificarlo, poiché questa è l'essenza stessa della nostra vita. Il nostro corpo è un capolavoro di sapienza. Attenzione, il corpo. Voi pensate, vene, arterie, fegato, bile, insomma, noi è un capolavoro, no? Si è fatto da solo, secondo quei poveri disgraziati senza fede, no? Allora, il nostro corpo è un capolavoro di sapienza, ma attenzione, l'anima nostra è un capolavoro di amore, la nostra anima. Quando pecchiamo avviene in noi un disordine che è come un cortocircuito in una macchina elettrica, ove il contatto produce una vampa e l'apparecchio si fulmina. La nostra vita ha due poli che uniti danno la luce, Dio e noi. Spezzati danno la fiamma. La luce è dimostrazione splendente dell'elettricità, la vampa ne è la dimostrazione bruciante. Il beato è l'anima in luce, il dannato è l'anima in vampe. Non si può sprigionare da noi altro che il fuoco, perché siamo di Dio che è eterno amore, o è fuoco di amore ed è l'eterna felicità, o è fuoco divampante nel cortocircuito del nostro io, ed è l'eterna infelicità. Il faraone, nello stato d'abbruttimento in cui si era ridotto, non era più capace di glorificare Dio, riconoscendolo ed apprezzandolo sopra tutte le cose. Dio quindi gli indurisce il cuore, lo lascia in balia di sé e gli rende così possibile l'unica via che gli rimaneva per cantare la sua gloria, o in alto o negli abissi, di cui non si sfugge. Non essendo più atto a salire per la sua propria colpa, doveva discendere. E così mi fermo qua, ma sapete, vedete la sapienza, la santità che spiega le cose sante di Dio e quanta grazia il conoscerla ed amare Dio e glorificarlo, Signore. Tu mi istruisci anche con gli esempi passati, infatti un antico proverbio delle persone intelligenti dicevano che il sapiente impara dagli errori degli altri, lo stolto neanche dai suoi. E noi, dopo due guerre mondiali, qui è la prova che siamo stolti, non abbiamo imparato niente da quel che è accaduto, per cui siamo firmati stolti, o santi o stolti. E qui, diciamo, dobbiamo ammettere di essere stolti. Ma purtroppo il popolo è stato trascinato nelle nebbie e non vede più nulla, e non capisce, è incapace di intendere e di volere, è annebbiato nella mente e nel cuore, è diventato simile a una bestia. Questo è scritto, è parola di Dio, sapete, mica l'ho detto io, no? L'uomo nel benessere diventa peggio di una bestia. Amen.
Dada, veramente ti togli il respiro.
Veramente. Non è l'afa che toglie il respiro.
No, Claudio, assolutamente. Proprio pensare all'anima, come hai detto, che è un capolavoro d'amore, e siamo narcotizzati, proprio veramente narcotizzati, da questo clima pestifero che ci soffoca.
Ipnotizzati dalle immagini false e falsarie e falsanti. Poveri ragazzi, tutti con sti occhi negli smartphone. Ma Signore, toglici questa disgrazia e fa che torniamo a spedire le lettere, così almeno impariamo anche a scrivere, perché sti ragazzi, se guardi che scrittura hanno, non si capisce manco quello che scrivono, ma non riescono neanche a capire loro quello che hanno scritto, non sanno più scrivere, non sanno neanche fare più i conti se non hanno la calcolatrice.
È vero.
È un impoverimento. Non conoscono la grammatica, quando parlano dicono delle cose che sembrano degli analfabeti. E va bene, analfabeti nelle cose di questo mondo e analfabeti nelle cose di Dio. Amen. Allora Anna, io direi che si può anche
chiedere una breve pausa musicale.
Diciamo, quelli che sanno scrivere oggigiorno cose buone sono pochi, quelli che scrivono cattiverie, odi, così, si moltiplicano di giorno in giorno. Sì, l'odio veramente, diciamo che è molto prolifico e ti insegnano ad odiare, e il Signore è venuto a insegnarci ad amare, e questa gente magari è capace anche non solo di dirle queste cose, di scriverle, ma è anche capace di celebrare la messa in quelle condizioni.
È terribile.
Allora, amen.
Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori che volessero intervenire, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria. così.
Bene, Anna, visto che è bello, lodate il Signore.
Infatti ringraziamo la regia davvero, proprio il balsamo.
Io stavo là dove gli angeli sono discesi dal cielo perché ci hanno invitato a lodare il Signore, ad adorarlo, a ringraziarlo e a riparare per tutti coloro che lo offendono il Signore. E diciamo che entrare, cioè passare da quella città del cielo, diremmo così, no? E poi entrare in Sodoma e Gomorra, veramente si respira aria solfurea, molto calda, incendiaria quasi, né? Bene, Anna, a te la parola con il Santo Vangelo.
Eccomi. Gesù difende i propri discepoli accusati dai farisei di aver violato il riposo sabbatico previsto dalla legge. Il Maestro Divino allora ricorda loro il caso del profeta Davide, il quale, trovandosi nella necessità, fu costretto a mangiare i pani dell'offerta. Inoltre, gli stessi sacerdoti, nell'esercizio del loro ministero, svolgevano molti lavori di sabato, pur non trasgredendo la legge. È bene dunque non erigersi mai a giudici del nostro prossimo, perché solo Dio conosce veramente il cuore dell'uomo e le sue intenzioni. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù passò un giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma i soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Passo alla lettura della meditazione.
Sì, sì.
San Matteo capitolo 12, pagina 286. Gesù Cristo aveva rimproverato alle città ingrate la loro ostinazione nel male ed aveva protestato che la verità e il regno di Dio erano patrimonio dei piccoli. Con questo aveva tracciato la via per non essere ingrati alla grande misericordia della redenzione. Corrispondere alla grazia, facendosi piccoli innanzi a Dio, con atti di sincera umiltà e di tranquilla mansuetudine, era un cammino diametralmente opposto a quello degli scribi e farisei, i quali ponevano come base della loro giustizia l'orgogliosa stima di se stessi e il disprezzo degli altri. L'Evangelista raggruppa in questo capitolo dei fatti che mostrano questo falso spirito farisaico e, riportando le parole divine di Gesù, traccia con le stesse espressioni dell'eterna sapienza la via che ci conduce alla verità e al bene. Gesù passava di sabato per i campi ripieni di messe matura e i discepoli, avendo fame, cominciarono a coglierne alcune spighe e a mangiarle. Questo era espressamente permesso dalla legge e non costituiva perciò un furto. I farisei, però, gretti e chiusi nei loro pensieri, riguardavano il cogliere le spighe un lavoro, quasi fosse una mietitura, E siccome la legge vietava la mietitura di sabato, se ne scandalizzarono e ne mossero lamento a Gesù. All'apparenza sembrava che essi zelassero la piena osservanza della legge, ma in realtà coglievano l'occasione per manifestare il loro astio, e perciò il Redentore rispose con un atto di delicata carità, difendendo e scusando i suoi discepoli con un argomento che sembrerebbe sproporzionato alla questione se non fosse dettato dalla carità e se non rivelasse il mistero della presenza di Lui, Tempio vivo di Dio in mezzo all'umanità. Davide, fuggito da Nobe ed avendo fame, ebbe dal sacerdote Achimelech i pani santi della proposizione, perché non ve ne erano altri. Questo atto sarebbe stato una profanazione se non ci fosse stata l'impellente necessità, e nessuno oserebbe tacciare di male quello che fece Achimelech. Questi si lasciò convincere a dare i pani santi perché credette vera la scusa di Davide, che affermava di essere andato là per compiere una missione segreta del re. Ecco, gli apostoli sono raccolti intorno a lui per compiere una grande e vera missione. Fuggono dall'ira di Satana e vanno al suo cuore divino, Tempio vivo di Dio. Ora sono spregiati e perseguitati, ma saranno come i re delle anime che saranno loro affidate. Essi dunque sono più di Davide in realtà, e ciò nonostante non giungono nella necessità a sorpassare una legge severa, ma si cibano per sostenersi, come era loro permesso. Gesù, con quella sua risposta, manifestava dunque un mistero, o meglio, parlava guardando la realtà di ciò che avveniva e che superava di gran lunga il penoso cammino che percorse Davide per conseguire il suo regno. Il vero Davide era qui e cominciava la sua carriera di pene per conseguire il suo regno. I suoi discepoli erano i compagni del suo cammino, avevano tutto abbandonato e potevano cibarsi delle spighe, assai più di quello che non poterono Davide e i suoi cibarsi dei pani sacri riservati ai soli sacerdoti. Questo significato misterioso delle parole di Gesù risulta dal contesto, anzi acquista maggiore importanza se si considera l'altro argomento che il Redentore porta in difesa dei suoi discepoli. I sacerdoti nel Tempio compiono in giorno di sabato molte azioni, che sarebbero in sé un lavoro. Uccidono le vittime, le scorticano, le pongono sul fuoco e nessuno osa dire che violano il sabato. Con un atteggiamento solenne, Gesù soggiunse: «Io poi vi dico che vi è qui uno più grande del Tempio. Egli è il Tempio vivo di Dio. Gli apostoli ne sono come i sacerdoti. La loro vita è tutta dedicata a Lui, ed essi, raccattando in elemosina le spighe dei campi, perché hanno tutto lasciato per amore, rinnovano la loro spontanea immolazione. Quel gesto, che era permesso dalla legge proprio per i poveri, diventava in loro una testimonianza della loro povertà, e quindi era come il rinnovarsi del loro sacrificio, fatto al Signore per seguirlo. Poteva perciò considerarsi come un atto sacerdotale, e non doveva considerarsi come un lavoro, ancorché fosse stato così disposto dalla legge. Parlando di sacerdoti e di tempio, mentre gli apostoli coglievano le spighe di grano, Gesù aveva presente il suo sacrificio eucaristico e, guardando lontano, considerava gli apostoli come veri mietitori della spiga del cielo. Quell'atto diventava un simbolo ed una figura, e come tale non poteva essere un reato, ma l'annunzio di una grande misericordia. Per questo egli soggiunse misteriosamente: se voi comprendeste quel che vuol dire questa parola, io voglio la misericordia e non il sacrificio, non avreste mai condannato individui senza colpa. Ai farisei volle dire che egli non voleva tante restrizioni ed amava la bontà e la carità verso tutti, ma guardando più lontano egli alludeva a quella misericordia infinita che doveva supplire col sacrificio del suo corpo e del suo sangue sotto i veli eucaristici, i sacrifici cruenti, e riguardava perciò gli apostoli come gli anticipatori di questo annunzio in quel gesto che misticamente aveva altro significato. Del resto, soggiunse Gesù, il figlio dell'uomo è padrone anche del sabato. E con queste parole confermò che egli stesso aveva mosso interamente, internamente gli apostoli o li aveva autorizzati esplicitamente a cogliere le spighe. Anche se fosse stato un lavoro, egli l'aveva loro permesso come padrone del sabato, essendo Dio a cui apparteneva il sabato. Come padrone del sabato, un giorno lo farà abolire per sostituirvi la domenica, e poiché la nuova legge cominciava con lui, era anche padrone di dispensare allora stesso dalla legge del sabato. Il sabato è stato fatto per l'uomo, disse Gesù, non l'uomo per il sabato. Con queste parole volle condannare lo spirito farisaico che badava alle osservanze esterne e non si curava dello spirito col quale bisognava compierle. A che serviva l'osservanza scrupolosa del riposo se lo spirito era lontano da Dio? Il riposo è stato dato dal Signore per l'uomo, per dargli cioè modo di sentirsi affrancato e nella libertà dello spirito elevarsi ai beni eterni. La legge è per l'uomo, perché deve guidarlo al bene, non l'uomo per la legge, perché la legge non è fine, ma mezzo. Lo scrupolo rende la legge fine della vita e per questo attanaglia l'anima nelle sue opere. Se i farisei, invece di sindacare con male animo le azioni di Gesù e dei suoi apostoli, avessero ascoltato e praticato ciò che egli insegnava, quanto ne avrebbero guadagnato. Si perdevano in vani scrupoli per essere onorati come osservanti della legge, non si curavano di raccogliere la parola divina, che era veramente come spiga di grano che doveva germinare in loro. L'anima non può presumere di voler formare una legge nuova più severa di quella che ci ha dato Dio. Lo scrupolo non è giustizia, è quasi sempre la radice dell'orgoglio che vuole essere soddisfatto della propria virtù. Lo scrupolo, nel fondo, è una vanità spirituale, frutto dell'ansia di voler comparire innanzi alla propria coscienza. Non attanagliamo l'anima nelle strettezze di leggi che Dio non ci ha date, perché la strettezza arbitraria le soffoca la vita e può produrla presto o tardi in pericolose reazioni. Operiamo con semplicità e facciamoci guidare dai dettami della Chiesa, che è l'unica e vera interprete della legge di Dio. Amen.
Sei arrivato alla fine, allora.
Sì.
Il fatto è che se dessimo retta a quello che ci ha insegnato la Chiesa nei secoli, attingendo con le radici ai corsi d'acqua, che dice come albero piantato lungo corsi d'acqua, che stende le radici verso i corsi d'acqua della verità.
Che darà frutto al suo tempo, vedi il frutto, non l'abbiamo.
Ma se poi noi praticamente tagliamo le radici, pensando di fare bene alla pianta, la pianta comincia a mostrare foglie secche, rami secchi, per cui le radici devono andare a pescare, vedete, ne andiamo a pescare anche nell'Antico Testamento, era la Chiesa. Lasciamo che le radici si stendano e raccolgano la linfa vitale per creare, per generare uomini giusti che sono formati, ecco, da questa linfa vitale che viene attinta da lontano. Ecco, le radici si stendono per cercare linfa. Praticamente qui abbiamo degli specialisti in bonsai. Sapete, i bonsai, se tagliano le radici, rimangono nani. Abbiamo cristiani nani con radici tagliate, cristiani bonsai, ma che fossero, non sanno e non sono neanche buoni però, perché se sapessero preferirebbero essere come cedri del Libano. A proposito, c'era, pensate che bello, c'era una rappresentanza dei libanesi a Fatima con tanto di bandiere, vero, del Libano. Hanno acquistato una statua della Madonna e i vescovi libanesi hanno consacrato il Libano al cuore immacolato di Maria. E adesso mi dicono che lo faranno anche i siriani. Vedremo un po' il trionfo del cuore immacolato. Mamma mia, vedi, la gente soffre e pensa, ma dice, se la Madonna ha parlato di trionfo, noi dobbiamo andare incontro alla trionfatrice, vero? E invece andiamo incontro a Uscornacchiato, così lo chiamava, che era padre, non ricordo più come si chiamava, il padre era esorcista, Uscornacchiato. Va bene, allora siamo arrivati al termine, tu ci puoi leggere anche il fioretto, visto che sì, il caldo c'è, se gli diamo un po' di acqua i fiori poi sbocciano.
Benissimo, sì sì, la santità è contagiosa. Santa Marcellina era sorella del famoso vescovo di Milano, Sant'Ambrogio. Con le sue istruzioni e con i suoi esempi contribuì ad ispirargli la santità fin da fanciullo. Dai più teneri anni concepì un grande amore per la virtù e per la purità. Esempio ancora fresco di Santa Sotera, vergine e martire sua parente, fu per Santa Marcellina di grande eccitamento a seguire le sue orme e ad abbracciare lo stato verginale nella casa paterna. Si ritirò completamente dal lusso, dalle morbidezze, dalle delizie che regnavano comunemente tra le persone della sua nobile condizione. Si prese cura dell'educazione dei due suoi fratelli più piccoli, Satiro ed Ambrogio, e procurò di installare nei loro teneri cuori la pietà cristiana. Dopo aver condotto per alcuni anni una santa vita nell'esercizio di tutte le virtù, Marcellina volle fare pubblica professione di verginità, senza però lasciare la propria casa né abbandonare la cura dei fratelli. Nel 352 circa, nella solennità del Santo Natale, ricevé il sacro velo dalle mani di Papa Liberio nella chiesa di San Pietro, accompagnata da molte vergini che seguirono il suo esempio e alla presenza di una grande moltitudine di popolo. Tra gli scritti di Sant'Ambrogio vi sono anche alcune lettere che egli scrisse alla sua santa sorella, dalle quali traspare l'interesse e la grande premura che ella aveva delle cose che riguardavano la religione e come fosse sensibile ai bisogni della Chiesa, per la quale non cessava di porgere giorno e notte le sue preghiere all'Altissimo. Sant'Ambrogio, in mezzo alle grandi occupazioni, non lasciava infatti di rendere informata Santa Marcellina con le sue lettere di tutto quello che accadeva su tale materia e di richiederle l'aiuto delle sue preghiere. Furono forse queste il segreto dell'instancabile costanza del Santo Vescovo nel sostenere le tante fatiche e i tanti travagli che dovette affrontare per difendere la verità e la religione. Ecco, poi c'è un bel pensiero qua di
fatiche
San Francesco.
Fatiche e travagli, sì. Fatiche e travagli.
E qui c'è una preghiera che conclude di San Francesco di Sales. Insegnami, mio Signore, a comportarmi sempre con dolcezza e suavità, senza rompere mai la pace con nessuno. Ciò che potrò fare ed ottenere con amore lo farò, ma ciò che non potrò fare ed ottenere senza contrasto lo lascerò stare. Aiutami tu a volermi dalle avversioni e ripugnanze, a valermi dalle avversioni e ripugnanze che incontrerò nel trattare col prossimo, per esercitare la virtù della dolcezza, agendo amorosamente con qualsiasi persona, ancorché mi fosse contraria o mi cagionasse disgusto. Amen.
Ave Maria, bellissimo. Bene, allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori affaticati, oppressi dal caldo, boccheggianti. E invitiamo, anche questa è un'occasione, Gesù, ti offro questo caldo, vero? E per tuo amore, tu me lo doni e mi dai l'occasione, ecco, di offrire questo disagio dato dal caldo, ma ti ringrazio, Signore, perché ho bisogno di caldo, c'ho il cuore di ghiaccio, chissà che non si sciolga, chissà che non si sciolga in un cantico d'amore e di gratitudine verso di te e verso la tua e nostra Santissima Madre Immacolata. Ave Maria a tutti da Claudio
ed Anna, santa giornata. Ave Maria.
Ave Maria.